Allora, benvenuti a tutti a questa sera. Benvenuti a questa serata che, ecco, arriva anche il, per chi non lo conoscesse, scusi se l'ho così, anche responsabile delle quattro parrocchie dei gruppi familiari. Ok, Don Gianni.
Buonasera.
Perché questa serata è organizzata non solo appunto dal gruppo Famiglia di Bellusco, ma in collaborazione col coordinamento presieduto appunto da Don Gianni delle quattro parrocchie. Allora do un benvenuto non solo ai belluschesi, ma anche alle rappresentanze di Mezzago, rappresentanze alcune famiglie di Mezzago, di Ornago. C'è qualcuno di Casanago? Sì. Mamma mia.
E poi Don Gianni abbiamo.
Esatto. E diamo un benvenuto soprattutto alla dottoressa Paola Bassani che chiaramente ormai qui è di casa.
No. Però non sto venendo, non vengo
da due anni.
Sono venuta dopo.
Sì, da due anni.
Però forse non avevo i capelli. Ah, ve li avevo?
Perché c'è qualche trasformazione.
Beh sì, direi di sì.
Evoluzione più che. E appunto diamo il benvenuto, dicevo che ormai è di casa. E sì, sono tanti anni, sarà la prima volta è venuta 6-7 anni fa, ormai anche di più, ormai adesso viene da sola, ha imparato a venire da sola per Bellusco oppure no?
Io adesso non
ancora.
Guido, per cui ho avuto bisogno che qualcuno
dell'autista. Grazie Giulio. Niente, è venuta a intrattenerci ancora, lei è un'esperta, per chi non la conoscesse, non so se dico bene o dico male, è un'esperta comunque delle tematiche relative alla coppia, per lavoro una psicologa.
Non c'è problema.
Quello che è. Comunque autrice di numerosi anche saggi e pubblicazioni sulle tematiche della coppia, numerose o meno, e comunque è un riferimento per noi di Bellusco, diciamo, perché anche i nostri gruppi familiari a volte si dice chissà la Bassani cosa direbbe a questo proposito, viene spesso evocata, anche, a volte anche invocata, allora noi
prego.
A volte anche invocata.
Spento.
A volte comunque è un riferimento perché poi sia le pubblicazioni sia anche le registrazioni che abbiamo ogni tanto si riprendono e comunque è un riferimento per noi. È tanto invocata appunto che abbiamo deciso di invitarla ancora una volta oggi a parlare appunto delle sue tematiche della coppia, cioè le solite cose nostre che parliamo, cose ripetite, però è bene sempre parlarne secondo noi. E niente, l'incontro di questa sera ha questo titolo che è stato proposto, concordato con lei, a passo di coppia tra inciampi, cadute e volteggi. A noi ha evocato un po' una danza, non so, a passo di coppia, volteggi, sembrava un po' una danza, no?
No?
Sì, se questa era l'intenzione, per me è centrata, sì. Abbiamo messo anche abbiamo abbinato un quadro di Chagall che ritrae una coppia, un quadro famoso. A me ha fatto venire in mente anche chi, non so chi ha visto il film, casomai tanti di voi penso, la scena iniziale dei due pattinatori dove i due partner sono un po' paragonati a questi due pattinatori e lì si evoca un po' il fatto che si fa riferimento, non so, all'equilibrio, alla fatica, all'allenamento di stare in coppia, un po' tutte queste cose, ma anche forse alla bellezza e all'armonia che suscita un po' questa danza della coppia. Ecco, vediamo, l'incontro di questa sera vuole forse farcela riscoprire, considerando che però c'è sempre un po' di fatica, un po' di fatica dietro, che comunque i risultati meritano di essere guardati anche con piacere, con bellezza. No?
Ecco, va bene. Grazie.
Allora, vediamo un po' cosa dire.
Avrei solo bisogno di una cosa, di qualcuno di voi che mi sono dimenticata, mi spiace, un orologio di quelli molto chiari, non mettetemi qui un orologio. Dove?
9 e 4, lo vedi?
No, Gioia, mi spiace, dov'è?
Lo prendiamo.
No, io sono orba, non sto scherzando.
C'è un bello orologio grande là.
Non lo vedo. Brava, grazie mille, questo mi salva. Perché io ho bisogno magari che qualcuno mi tenga d'occhio per l'orario, perché quando comincio a parlare è facile che trasbordi, ma cercherò di non farlo. Allora, il tema è bello, avvincente. Faccio una breve premessa. Lo sapete che siete gli avventurieri di questo secolo? Per me, chi oggi decide di vivere in una coppia maschio e femmina, prima condizione, di sposarsi, seconda condizione, non mi interessa adesso in chiesa, cioè di legalizzare l'unione, di avere figli e di fare famiglia, e pensa di poter durare 50 anni, perché lo sapete, vero, che questa è la grande novità di noi avventurieri, che possiamo durare tanto. Non pensate che i vostri nonni potessero durare tanto, no. L'età media 100 anni fa dei matrimoni era come quella di adesso, lo sapete? Perché o si moriva in guerra, o si moriva di malattia, e per cui uno dei due rimaneva con 6 figli e si risposava, giusto? Per cui quando due si incontravano e decidevano di sposare, non si incontravano, perché poi i matrimoni venivano decisi, non si sposava anche il bambino a movimento. È l'altra vicenda attuale, no? Adesso ci si sposa partendo dal rinnovamento, una volta no. Ma una volta vuol dire 50 anni fa, 60 anni fa, no? Poi i ruoli erano molto ben precisi, no? I maschi, le femmine, tutto molto chiaro. Adesso invece è tutto nuovo, c'è la parità. Si dura 50 anni e uno dice, aspetta, una volta quei due là dicevano, senti, siamo vicini perché speriamo di non ammalarci, speriamo di che tu non debba partire in guerra, speriamo di non morire di fame, giusto? L'atteggiamento era questo, lo capite? Oggi, come facciamo a stare insieme 50 anni? Meglio che non ci sposiamo, vediamo come va, no? E poi di solito quello che succede è che oggi al primo figlio si sposano, quando non al secondo. Pensando in questo modo che sia far famiglia voglia dire avere figli, quindi si sposta sulla dimensione genitoriale, mi state seguendo? Il legame. Si sta insieme. Non in quanto uomo-donna, moglie-marito, io e te, ma si sta insieme, ci si sposa, perché abbiamo i figli. Allora, il primo rilievo è, questo significa che noi mettiamo addosso ai figli di solito uno, perché le coppie giovani oggi in Italia, un figlio, 2,4, un figlio virgola 4 vuol dire che in ogni coppia c'è un bambino e un braccino. Allora, vuol dire che lui, tentavo oggi di far capire a una persona questa cosa, il suo bambino ha addosso 4 occhi più quanti altri? Nonno, la nonna, il nonno e la nonna. Tutti addosso a lui. Ok? Questo oggi è abbastanza frequente, giusto? Quindi si è spostato, come se tutto sommato il fatto che io e te si stia insieme non è sufficiente a far famiglia. Nel libro che ho scritto ho ribadito che dal mio punto di vista è la coppia il primo figlio dei due, cioè ci sono tante famiglie che hanno tanti figli ma che non sono affatto una coppia sana, ok? Perché per me essere una coppia sana, sto parlando da un punto di vista
strettamente psicologico, eh? Significa creare un organismo che chiameremo organismo coppia, va bene? Che è il primo figlio dei due. Cioè immaginatevi che l'incontro tra me e te significhi creare qualche cosa di nuovo. Significa che io arrivo con la mia valigia, uso dire, e quindi con tutta la mia storia, che è fatta anche di un preciso modello di donna e di uomo, di marito e di moglie, che io mi porto nella testa, giusto? Cioè io arrivo con la mia esperienza di un padre, di una madre, anche se non l'abbiamo avuto, anche se è morto presto, anche se siamo orfani, ce l'abbiamo un'idea di coppia in testa, giusto? Noi siamo arrivati a formare la nostra coppia di adesso, ognuno con la sua idea in testa. Lasciate perdere il giusto o lo sbagliato quando parliamo di queste cose, La dimensione etica vedremo che c'entra molto, Vedremo però come c'entra. Allora immaginatevi che ognuno arrivi con il suo bagaglio e che insieme si crei un organismo che chiameremo organismo coppia, che ha una sua struttura, che è terzo, che è altro, che non è la somma dei due. Non è che le valigie le possiamo mettere tutte insieme. Possiamo mettere le valigie dell'uno e dell'altro insieme? Beh, qualcuno ci prova, Sappiate che è inutile tentarci. È vero che condividere con l'altro le proprie cose del passato è importante, no? Assolutamente sì. Ma possiamo raccontarle tutte? È buono raccontarle tutte? È sempre utile raccontarle tutte? A parte che è impossibile. Pensate che dentro ognuno di noi c'è anche una cassaforte, no? Che è fatta di ricordi che non ci ricordiamo, di esperienze che abbiamo cancellato, eppure c'è, quello che i psicologi chiamano, gli psicoanalisti chiamano inconscio, no? C'è, è lì. Ogni tanto appare nei nostri sogni, no? Però è una parte di noi che noi non teniamo sotto controllo. Quindi, tanto più possiamo pretendere di conoscere in qualche modo l'altro, la valigia dell'altro, Allora, se ogni tanto possiamo anche condividere dei pezzetti della nostra storia con l'altro, e torneremo su questo tema della parola. Quale parola tra me e te? Che tipo di parola? Si può fare, certo, bisogna farlo, perché questo fa parte della conoscenza. Come se dovessimo, per creare quel nuovo organismo che è la nostra coppia, dobbiamo spezzare il pane. Cioè dobbiamo masticarlo insieme. E il pane è dato dalla nostra storia. Da una parola raccontata all'altro che mi riguarda, che è una parola che io sento, che vivo e che condivido con te. Questo è un alimento indispensabile a creare questo nuovo organismo che è terzo, che è il nostro primo figlio, che è la nostra relazione. Quindi la coppia, da un punto di vista psicologico, non è fatta dalla somma di me e di te insieme, ma è fatta dalla creare qualcosa di nuovo. Un organismo nuovo. Possiamo pensarlo un po' così, che ha uno scheletro, la coppia, l'organismo coppia, il corpo coppia, ha un suo scheletro. Immaginatevi che qui ci sia il mio partner, il mio marito, e che tra me e lui ci sia un organismo che in parte abbiamo formato insieme e in parte del tutto nuovo, piccolo, 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 è un semino piccolissimo quando ci si innamora, anche se è un semino esplosivo. Siete ancora innamorati?
Vorremmo tanto, vero? L'innamoramento è un bel momento, peraltro misurabile, in cui avvengono delle cose molto importanti da un punto di vista psichico. È un po' come se andassimo a scegliere in maniera del tutto inconsapevole il nostro peggior nemico, dopo vi spiegherò perché. Cioè, nell'innamoramento avviene veramente un miracolo, io credo. Da un punto di vista psicologico, è come se noi, attratti da quello che vediamo, giusto? Ciao, è vero che era attratto, signora, eh? Mannaggia, quanto mai, dopo un po', chi me l'ha fatto fare, eh? Via! Però lei se lo ricorda cos'era là, che le piaceva, vero? Se lo ricorda bene, lo tenga lì, come un tesoro. Lo mette in cassaforte, perché vedrà che prima o poi dovrà tirarlo fuori. Le serve. Quella roba lì che ha intuito, perché allora lei ha intuito qualcosa di molto bello, vero? Quando ci si innamora, si intuisce qualcosa dell'altro, no? Il nostro sguardo che è un po'... è capace di andare oltre, anche se non lo sappiamo. Per cui per me è sempre una meraviglia vedere le coppie che magari sono lì per separarsi, incattivite, e capire e vedere come per me ormai è abbastanza chiaro, adesso che non ci vedo più, o quasi, vedo con molta chiarezza perché si sono scelti. E c'è sempre una meravigliosa e misteriosa ricerca di chi ci darà del tiro a sorcere. Se per cui ti viene da dire, ma proprio lei dovevo andare a scegliere, proprio lei che ha quella roba lì che a me dà tanto fastidio che prima non la vedevo. Guarda un po' cosa succede, vuoi vedere che mi ha mentito prima? E ha fatto finta di essere così dolce, così, ha fatto finta lui di essere così, e invece non è vero, mi ha mentito. Cioè uno fa l'esperienza di essere, sentirsi tradito, vero? Beh, sappiate che questo fa parte della psicofisiologia della vita dell'organismo coppia. Cioè, questo organismo di cui abbiamo parlato, che nasce nell'innamoramento, poi cresce, giusto? Cresce attraverso delle fasi, va bene? Quindi all'inizio è come il rapporto tra una mamma e il suo bambino. Quando il bambino nasce, qualcuno di voi ha bambini piccoli? Sì. Allora, che rapporto c'è tra la mamma e il bambino appena nato?
Un filo rosso.
C'è un filo rosso? Altro che filo rosso, Vero? Entri in casa, senti pianto e capisci subito che cos'ha, vero? Prova un po', il mio marito diceva, Paola piange, sì. Forse ha meglio di mangiare, no, è sporco. Come fai a capirlo? Ma come piange? Mamma, ci sono pianti e pianti. Guardate che queste cose qui non ne parla la psicologia, ne parlava Platone, La chiamava comunicazione erotica Platone. Cioè questo sentire, no? Vivo. Per cui tu senti il pianto del... E c'è questa roba qua, no? Certo che il papà fa un po' di fatica, no? Perché dice io. Papà, sì, grande. Cosa faceva Giuseppe? Voi pensate che Giuseppe... Ci sono due sacerdoti qui, vero? Capito, giusto? Adesso dico una cosa. È la mia lettura. Di solito, ultimamente, sento molta gente che pensa che Giuseppe sia un po' un figato, no? Una roba così. Guardatelo da un altro punto di vista. È un maschile grande, capace di accogliere chi? Colui che non è suo. Ok? Pensate che roba.
pensate che atto di amore. Questo è un maschile, un uomo. La psicologia maschile è fatta di questi elementi, di uno che accoglie, che protegge, cosa fa? Protegge. Che cosa protegge? La relazione mamma-figlio. E poi cosa fa? Li piglia e li mette sull'asino, giusto? E li porta lontano dai pericoli. In base a che cosa? Al sentire, al guardare le stelle e i sogni, giusto? Questo è il maschile. È il maschile in psicologia. Cioè colui che porta il bambino in alto e protegge la mamma e il bambino. Persino il simbolo del maschile, no? Ti dice che il maschile è andare, è fare, è innalzare, guardare in alto, orientarsi nel mondo. Il femminile? Giusto. Cos'è il femminile? È piantato dove? Per terra. Perché il femminile è piantato per terra? Sangue, ciclo, vita, morte, stagioni, il corpo femminile le sente, la luna, là là, c'è la luna, sì, c'è la luna, vero? È un po' così, no? Un po' come una lupa che annusa, intuito femminile. Ecco lei che scandisce il tempo, giusto? Guardate che persino nel Vangelo, Maria, che parte fa? Allora, se volete leggere il Vangelo in maniera... io lo leggo in maniera psicologica e dico che Gesù ha fatto il primo miracolo perché sua madre gli ha rotto le scatole, giusto? E lui gli ha persino risposto male, ve lo ricordate? Scusate, se mio figlio mi dicesse che vuoi tu da me donna, sono io che decido, se mio figlio mi dice così, gli dico, vieni. Erano a casa, Ve lo ricordate che lei dice, guarda Gesù che hanno finito il vino, E lei? E lui cosa risponde? Lo so io quando è il mio tempo, mi sembra vedere il mio figlio grande, lo so io quando devo fare le cose. E lei cosa fa? Manco gli risponde, chiama i servi e dice, fate quello che vi dirà, come dire, vedrete che vi dirà cosa dice. E lui obbedisce perché capisce che quello è il tempo. La donna in femminile è colei che segna il tempo. Allora, l'organismo coppia è fatto, diciamo così, ha uno scheletro. Sì, per forza, se metti non sta in piedi. Che cos'è lo scheletro della coppia? Se ha un organismo deve avere uno scheletro, per stare in piedi e camminare, giusto? Fatto di scheletro, fatto di muscoli. Se era piccolino, piccolino quando era semino e poi è cresciuto, ed è fatto da qualcosa di entrambi e deve camminare perché deve crescere, giusto? Questo organismo coppia deve crescere, non può mica rimanere innamorato, piccolino, piccolino, no? Lo scheletro, cos'è lo scheletro nel nostro organismo? Dai, su, forza! Quello che ci sostiene. Ci sostiene. E poi? Quindi ci fa stare?
Dritti.
Eretti, giusto? Poi? Poi? Su.
È la parte dura.
Però cresce, si può rompere. È bello uno scheletro in giro così. Vabbè, diciamo che è la parte dura, la parte che lega, la parte che tiene. Va bene? Regole, legge, diritto, ciò che è bene e ciò che è male. Una dimensione etica. I valori. Cosa è bene, cosa è male. Ok? Vado di lì, vado di là. Lo scheletro è piccolo, all'inizio, poi cresce a alcune condizioni che faccia allenamento, perché altrimenti manco cresce, si attrofizza.
Quindi ogni coppia deve avere uno scherzo per stare in piedi, altrimenti potrebbe fare così. Potrebbe avere dei muscoli. Che cosa sono i muscoli?
Carne.
Eh? È carne. E la carne? Il corpo di carne, dice Xavier Lacroix. La carne, cos'è la carne? Carne. Muscoli. Dai, la carne. Caldo? Caldo. E freddo anche, eh? E se tirano? Allora, provate a immaginarvi che ci sia una struttura che tiene insieme, che innerva tutto quanto, che è la muscolatura, che è fatta di affetti, che è fatta di sentimenti, va bene? Che tiene insieme la struttura dello scheletro, giusto? Può non esserci, sì, può non esserci. Si può sposare o si può vivere in coppia senza sentire emozioni, sentimenti, una muscolatura che tiene insomma, no? Però poi cosa ci vuole? Anche il cuore, che è veramente il luogo dei nostri sentimenti più veri. Il sangue circola dappertutto e va anche nei muscoli e irrora dappertutto perché c'è un cuore. E il cuore di coppia com'è? È un cuore, già il nostro cuore è B. È B il nostro cuore, vero? Perché è doppio, ha vari atri, ha vari... Ecco, il cuore di coppia è fatto di un atrio femminile e un atrio maschile. E vanno in maniera diversa. Sì, vero? Potrebbe essere la circolazione arteriosa, la circolazione venosa, una roba del genere. Va bene così? E il cervello? Il nostro organismo copia il cervello. La pancia? Il nostro organismo copia una pancia e altro che se ha una pancia. Il sentire uterino, lo sapete da dove deriva la parola misericordia? No. Quando l'ho scoperto ho fatto wow. Misericordia, questa parola misericordia a me mi ha martellato per un po' di tempo, misericordia. Io misericordioso, in alcuni momenti mi sembrava che facevo fatica io facendo questa cosa. Vuol dire il sentire dell'utero di Dio. Lo sapevate? Guardò il suo popolo con misericordia. Poi vado a cercare bene sul vocabolario ebraico e mi ritrovo che misericordia deriva da il sentire uterino di Dio. Quindi Dio ha l'utero. Beh, c'è una dimensione di comprensione delle cose molto profonda che ha a che vedere con la nostra pancia e anche il corpo coppia ha la sua pancia. Ma sente, ed è da lì che poi nascono i figli, da questa dimensione di incontro tale per cui questo, questo corpo ha il suo passo, questo corpo coppia, chi di voi ama la montagna? Sapete che quando si va in montagna e si è in due, bisogna prendere il passo, Poi ci sono momenti in cui uno va avanti e l'altro sta indietro, però di solito è bene aspettarsi, no? Quando si è in due in montagna è bene aspettarsi, non si va da solo in montagna insieme, papà. Ecco, allora il nostro organismo deve prendere il passo. Perché deve fare una lunga salita per arrivare in cima a una montagna, che è la montagna dell'amore, cioè l'amore si costruisce lungo un cammino. Se noi pensiamo che l'amore equivalga a quello che abbiamo provato durante l'innamoramento, ci stiamo sbagliando. Da un punto di vista psicologico sono due cose molto diverse, perché l'amore si costruisce, invece l'innamoramento viene giù dal cielo. È una delle poche cose che non possiamo decidere noi. Provate a decidere di innamorarvi. Guardate, io credo che ci siano poche cose al mondo che noi non possiamo decidere. Una è il nostro venire al mondo. Avete deciso? Avete fatto qualcosa? No. E l'altra è l'innamoramento. Poi ce ne sarebbe un'altra, che è la morte. Qualcuno dice che la può decidere, fatti suoi. Io dico che c'è anche la morte, che non la decidiamo noi. Quindi questi sono i tre momenti della nostra vita in cui noi non abbiamo possibilità di decisione. Nascita, innamoramento e morte. Sul resto abbiamo molta possibilità. Allora capite che dentro quella roba lì che è l'innamoramento c'è dentro un semino importante, eh? Che però poi va nutrito, perché questo corpo copia, questo organismo copia, ha bisogno di nutrimento, deve mangiare un pane. Il pane che poi ti fa fare i muscoli, il sangue, è il pane condiviso di una parola incarnata. Cioè, noi comunichiamo, vero? Io e te, maschio e femmina, dovremmo condividere, dividere, che cosa? Tutto? No, quel pane quotidiano che serve a irrobustire i muscoli. Allora non sono tante parole necessarie, sono poche parole incarnate. Bene, autentica. E qui apro una parentesi. Guardate che questo sta diventando il problema delle famiglie e delle coppie. Il problema, secondo me, oggi, quello per cui tante coppie finiscono malamente, troppo frettolosamente. Sta in, secondo me, in due grossi temi, che sono maschile, il rapporto tra maschile e femminile nella coppia, e questa parola che oggi viene malamente usata. Io credo che nessuno sia esente dalla parola vomitata della televisione. Allora, io non vi faccio fare un test, però ognuno si risponda dentro. Quanti di voi mangiano con la televisione accesa o spenta? Vi sembreranno stupidaggini, ma non lo so. Quando qualcuno mi dice, vabbè, ma dottoressa, non c'è problema, io la tengo a bassa. Cioè, allora se la tieni accesa fare. Voi dite che questa è una stupidaggine? Provate a mangiare con la televisione spenta e provate a sentire quanto è profondo e pesante certo silenzio. Non raccontiamoci storie. A volte siamo sposati, abbiamo i figli, eccetera, ma siamo molto lontani, non sappiamo più cosa dirci. Allora io dico che bisogna un po' bonificare il terreno, cioè perché questo organismo copia cresca, ha bisogno di essere bonificato il terreno in cui vive, perché altrimenti, poveretto, tra parole disincarnate, vuote, magari tante, ma non sono buon nutrimento per l'organismo coppia, si rispecchisce, lo capite? Ci sono coppie in cui si parla, ma vuote, parole vuote. Tu non mi racconti niente.
Terrore di tutti gli uomini.
Però, quando la moglie di fatto comincia, però tu, quando eravamo morosi parlavi tanto, adesso non parli più.
No? Oppure il contrario,
giusto?
Può essere il contrario.
A parte il fatto che ho detto maschile e femminile sono un po' diversi.
Allora, uno dei problemi più grossi è che adesso si pretende che siccome siamo in coppia dobbiamo pensarla allo stesso modo, vivere, cioè la differenza deve essere annullata. Perché la differenza spaventa. Invece la coppia è il luogo della differenza nella unità. E questo qui è, capite che è un miracolo, eh? Se riusciamo, un miracolo. Perché vuol dire che quell'organismo lì che è nato deve essere capace anche di staccarsi. Cioè deve avere, sapete come il robot dei bambini, no? Tac, e poi tac. Cioè deve essere capace di allontanamenti, di riavvicinamenti, giusto? Come un respiro, come se la coppia dovesse avere un respiro. I polmoni, due polmoni, no? Che si svuotano, si riempiono, lontananze, vicinanze, perché altrimenti non dura 50 anni. Perché se io non riesco a diventare un po' estraneo all'altro, come faccio a vedere il desiderio dell'altro? Desiderio, lo sapete da dove deriva la parola desiderio? Io sono una fanatica delle parole, eh? Eh? Desidere. Allora, chi di voi ha visto Charlie Dance?
Sì.
Allora, siccome voi tra un po' vi ritroverete da soli, nel senso che io non sto qui, la prossima volta che vi ritrovate, guardate insieme Charlie Dance.
Però non si aprirla era tempo.
Cominciamo meglio a ricordare. Secondo me la.
Che si chiama lei?
La Jennifer Lopez vale. E la mia passione, che è la Susan Sarandon, vale ancora di più. Allora, che cosa succede in questo film? Sembra un film banale, eh? No, non è un film banale. L'hanno fatto vedere durante il corso di teologia fondamentale agli allievi gesuiti. No, mi ha telefonato dopo l'incontro e mi ha detto: Paola, perché hai parlato di Chabinelli che a me ci hanno fatto vedere il seminario? Ho detto, eh?
Parla di cose, no? Parlando di altro. Cosa succede?
Ve lo ricordate lui?
Va avanti dietro il metropolitano. Grigio, no? È un po' curvo, ve lo ricordate? Non sembra neanche lui.
E uno dice, ma guarda come me l'ha ridotto. Vedi così un po' curvo, esce dal lavoro, ciao, saluta così, no? Abitudine.
Avanti in tre. Avrà quanti? 45 anni, mezza età. Occhio lì, eh? Figli grandi, giusto? Bella casa. Bel lavoro, lo salutano tutti, cioè, giusto? Bella casa, che cosa può volere ancora? Scusate, eh? L'emozione. Aspetta.
Non è che non ne abbia. La moglie gli dice, allora cosa ci regala per il suo compleanno, ve lo ricordate? E lui dice, ma non importa, io ho tutto, non mi manca niente. Non mi manca niente, dice lui, la mia casa, il mio lavoro, i miei figli, belli, grandi, giusto, una bella moglie come te, allora ti faccio il solito accappatoio, ma sì, ma fammi il solito accappatoio, ma lei le dispiace di fare il solito accappatoio, e lui è un uomo senza desideri, non ne ha più di desideri, e come fa uno allora a durare altri 20 anni in una situazione del genere? E allora davanti dietro il nostro dottor Vitana finché un bel giorno, tac, alza lo sguardo. E cosa vede? Vede un'insegna di una scuola di ballo e intravede una figura, ve la faccio breve, va bene? Un bel giorno lui sceglie. Perché? Attratto. Non venitemi a dire che era già innamorato, perché come faceva essere innamorato di una figurina? No, lui è semplicemente attratto di una cosa indefinita. È come se facesse così, giusto? E si ritrova in un ambiente assolutamente per lui ignoto, sconosciuto, diverso, ok? In mezzo a un ciccione che vuole sposarsi, giusto, a quell'altro che viene da... cioè, lui borghese, molto avvocato, si ritrova in mezzo a di tutto e di più, giusto? Vede lei e lì pensa di essersi innamorato e si mette a imparare a ballare, di nascosto, attenzione. Non lo dice a sua moglie a casa, perché lui ha la sensazione che sta facendo qualche cosa che non è buono, non conosce cos'è, non sa definire che cos'è. Perché definire che cos'è che mi porta in un posto non è così semplice. Oggi banalizziamo tutto dicendo sono innamorato. Il discernere emotivamente necessita dell'esperienza anche e della comprensione di mondi emotivi diversi che ci abitano, cioè non è detto che qualcosa che ci attira necessariamente significhi sesso, mentre oggi è molto facile che avvenga così perché viviamo in una cultura che alimenta questa cosa. Attrazione uguale sesso. No? Si dichiara lui alla ballerina, alla maestra, ma viene respinto. E lui a questo punto sembra quasi rinunciare, no? Intanto la moglie, che di nascosto l'ha visto, perché lui faceva le parole in casa, c'è la scopa, ci metteva a guardare, questa roba, questo passo di danza nuovo, gli muoveva il corpo, no? E lui, che era l'avvocato un po' grigio, così, sta facendo un po' così, vero? E inizia a dirvi, noi dicevo, vogliamo dire, oh, là, questo è nostro, che rivediamo, oh, là, che si... alza, sta facendo una cosa che gli piace, ma gli piace non per il piacere lì, no, che lo fa sentire nuovo, diverso, un'esperienza di cambiamento profondo per lui, perché sta facendo un'esperienza che lo innalza, che lo fa diventare alto, più, come se fosse più alto. E la moglie è molto spaventata, per cui lo fa pedinare. Lo fa pedinare. E vabbè, guardate bene qui, perché a un certo punto quello che succede è che lui che si dichiara viene respinto, sembra quasi rinunciare, poi non rinuncia, giusto? E diventa un grande ballerino. Ma la moglie.
Non molla.
Non molla. Cosa vuol dire che non molla?
Che lei ci tiene a lui.
Però sì, per cui?
Va a cercarlo.
Va a cercarlo con la figlia.
Esatto.
Per vedere cosa sta facendo. E lo vede ballare.
E lui si blocca.
E lui si blocca. Lui sta ballando, è una gara, con una compagna. Non con quella di cui aveva pensato di essere innamorato. Lui sta ballando, ha una gara di ballo. Però si blocca, come se si sentisse in colpa, no? Perché ha fatto qualcosa di nascosto, vero?
Come se l'avesse tradita.
Come se l'avesse tradita, è sì che l'ha tradita. L'ha tradita non perché pensava di essere innamorata di quello là, ma perché non è più quello che era prima. Mi state capendo? Cioè lui è andato a trovare la sua soddisfazione, il suo cambiamento, il suo andare in alto, il suo esprimere la sua creatività senza di lei. Cioè ci sono dei momenti della vita, e se vogliamo durare 50 anni, guardate che lo dobbiamo fare, in cui dobbiamo anche un po' lasciarci, cioè lasciarci anche un po' andare, perché ognuno ha la sua strada da fare. Però state attenti, occhio, perché a volte così ci si perde. Bisogna sapere che il discernimento delle nostre emozioni necessita di confronto, magari non con l'altro. Quei due là hanno parlato. Lui ha parlato con suo figlio, ve lo ricordo? No, guardatelo. E suo figlio l'ha portato a ballare, no? ha portato a ballare in una discoteca e lui ha capito che lui non vuole ballare in discoteche dei giovani, che non era per giovanilismo. Non voleva andare indietro, diventare giovane, voleva andare in su, innalzarsi. E ci innalziamo tutte le volte che noi troviamo la strada per migliorarci, per cambiare. A volte la strada può essere dolorosa. Mi verrebbe da dire che a volte anche la malattia è innalza, perché ci conduce in luoghi, per me lo è stato, nel senso che a volte, qualche tempo fa dicevo a un amico, ho attraversato una meravigliosa malattia, e lui mi ha detto, dai, cosa stai dicendo? Sì, nel senso che si può imparare anche delle cose buone, no? Si può imparare anche lì ad affidarsi, a stare, ad attraversare il dolore. E io credo che la vita di coppia sia fatta anche di questa roba qua. Cioè, se non siamo capaci di attraversare il dolore del tradimento, è comunque un tradimento, è un tradimento dal momento in cui uno fallisce, non ha più soldi, è un tradimento in cui... Non è sempre solo un tradimento legato alla dimensione sessuale di cui oggi sembriamo tanto liberi, ma non è vero. Abbiamo più tabù di prima, che cosa è? Eh sì, lo sapete quante problematiche a livello sessuale ci sono? Non che sentiamo tanto liberi. Sapete perché, secondo me? Perché abbiamo perso la bellezza di un corpo che sente, non che fa e basta, di un corpo che sente, che ascolta, che vibra, non che fa meccanicamente. Allora, il sentiero che la coppia intraprende per arrivare in cima a una montagna, non è detto che lo si debba fare in continuazione insieme, a volte è necessario anche un pochino prendere scorciatoie diverse, poi ci si può ritrovare magari dopo 20 anni. Dopo 20 anni sapete cosa succede? Che il nido si svuota. Adesso si svuota meno perché c'è così tanta mancanza di lavoro che i ragazzi stanno in casa tanto. Perché a me sembra che la mia casa sia stata piena di figli morosi dei figli, morose, eccetera, eccetera. Diventa un grande rifugio. Però dobbiamo anche allenare i nostri cuccioli, che non sono più cuccioli ma sono omoni di 1,90 m, a andare. Certo che se non li abbiamo allenati ad essere un pochino autonomi, a risparmiare, a spegnere la televisione, a fare a meno del telefonino, cioè a fare anche a meno, un po', no? Quasi quasi mi viene da dire che venga la crisi, così ci fa ragionare un pochino e ci fa dire, ma proprio è necessaria questa cosa? La voglio veramente, cioè, proviamo a ragionare, no? Ora, lo scheletro è fatto di valori, è fatto di regole, è fatto di... che vanno condivise dai due, che vanno scambiate, che vanno comunicate e non date per scontate. Perché la cosa più tremenda, secondo me, è che oggi si dà per scontate. Io pensavo che tu... No. Dare per scontato a volte fa sì che lasciamo indietro lungo la strada che abbiamo fatto delle cose, come se le avessimo lasciate là, nella nostra adolescenza, nella nostra giovinezza, nella nostra infanzia, anzi magari abbiamo tentato anche di cancellarle, quella roba lì me la voglio dimenticare. Ecco, quelle robe lì che abbiamo lasciato indietro, di solito sono quelle che ci pugnalano alle spalle, che ci fanno inciampare,
nella vita di coppia. Per esempio, spesso, guardate che io vi sto parlando dal mio osservatorio che è quello di una psicoterapeuta di coppia, ok? Quindi io vedo le coppie che hanno problemi. Quindi non è detto che sia così per tutti, giusto? Però è come dire che vedo dei fenomeni che mi raccontano di un clima che c'è in giro, no? Anche. Ecco perché prima parlavo di bonifica. Se non cominciamo a bonificare il nostro territorio nel quale le nostre relazioni nascono e crescono, per forza le paludiamo. Non possono camminare bene in una palude, giusto? Se il terreno è paludoso, la coppia cammina bene? No. E la palude da che cosa è fatta? Dai tempi eccessivamente intensi, da una parola vomitata, dal telefonini con cui chiediamo scusa, e non va bene, va bene, non va bene. Il telefonino serve per comunicazione di servizio, dopodiché se hai litigato, se non ha contato, ah sì, no perché guardi dottoressa, le assicuriamo che noi non andiamo mai a casa senza, no, non torniamo mai a casa incazzati. Come fate? Se uscite arrabbiati al mattino, come fate a tornare a casa la sera? Ma guardi, noi facciamo la pace o col computer, ce le diciamo, o altrimenti col telefonino, ma alla sera noi torniamo a casa sereni. Perché il poco tempo in cui siamo a casa dobbiamo essere sereni. No, allora io e te litighiamo al mattino, giusto? Poi fa tum tum, scusa, tum tum, materò, tum tum, sì, va bene, ok, insomma, trovano un modo di tornare a casa e non approfondiscono, giusto? Poi ti vengono a raccontare che loro però sono sempre stati sereni. E io dico, se ogni tanto il letto matrimoniale, non l'intera casa con i bambini davanti, il letto matrimoniale diventasse anche un campo di battaglia, in cui ce le diciamo, il letto, cioè la camera da letto dei genitori, deve essere chiusa, per favore, o se volete gli originali, chiudete la camera. Ma i bambini sono piccoli. Va bene, allora facciamo così. Che se i bambini sono piccoli non aperta, socchiusa, in modo che vedono che magari c'è la lucina in bagno che sta accesa, così posso, se sono piccoli, ma socchiusa. E poi nei momenti clou, chiusa, anche qua chiaro. Ma nei momenti clou non vuol dire solo nei momenti di erotismo, vuol dire anche quando io e te ci stiamo parlando. La parola incarnata è anche una parola che fa male a volte, no? Giusto? È anche una parola che lì ferisce, che fa sanguinare. Bisogna evitarla? Allora, bisogna evitarla o sì o no?
Dipende da dove voglio, cosa voglio comunicare e incarnare.
Allora, possiamo dire così? Vi dico nella mia esperienza, ci sono coppie che sarebbero meglio a evitare, perché hanno una, e fanno meglio a evitare, perché hanno una struttura così fragile che non si possono permettere di sanguinamenti vari, perché bisogna essere molto forti come coppie per permettersi ferite, strattonate e sanguinamenti, cioè bisogna essere capaci poi di tornare indietro. Se abbiamo vomitato, signora, lei è bambina?
Due.
Ah, vomitato. Vi ricordate cosa succede quando il bambino vomita? Piacevole?
No.
Di solito che cosa fanno mamma e papà? Non ditemi che pulisce, prima di pulire c'è un'operazione che bisogna fare. Sì, 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 mi raccomando, quando stavo vomitando, certamente, gli dai una mano.
Ma
che non tenerlo, perché se non ti sconate è troppo eccessivo, vero? Quindi gli dai una mano a tenerlo. Poi?
Non è diretto.
Ma che, aspetta, prima devi fare una cosa, Gioia, prima di pulire il vomito, devi fare una cosa. Guarda ragazzi, ma proprio... Come? Questa sì. Ma devo guardare cosa ha vomitato, signore! È fondamentale, devo guardare cosa ha vomitato! Ha vomitato il Würstel! Pensavo che, capito? Cioè, cosa, ha vomitato bile! Oppure ha vomitato il latte, lo sapevo che non glielo dovevo dare a quest'ora al latte, giusto? Cioè io vado a vedere cosa ha vomitato, cioè è una roba sotto, vero? Fai così, come quando litighiamo e vomitiamo le parole. Giusto? E dopo cosa bisogna fare? Come fa la mamma che torna lì e dice, uè, hai vomitato sta roba qua prima mentre urlavi, eh? L'hai detta, è brutta, però ti è rimasta proprio qua, eh? Hai dovuto dirla, l'hai vomitata. Senti, torniamo lì a vedere perché non l'avevi digerita, come mai non l'avevi digerita? Allora, se una coppia è capace di fare questa operazione può permettersi di vomitare. Cioè, se è capace poi di mettere le mani in volto. Ci sono coppie, io dico che la coppia deve anche avere dei momenti in cui mettere le mani nel vomito. Perché? Capisci che quando vomiti, come sei, bello?
No.
Signore, non siamo già più, non è che siamo truccati da te, come vediamo, no? C'è puzza, primo c'è puzza, giusto? Di solito siamo emaciati, pallidi, brutti. Quindi quando vomitiamo parole e ci arrabbiamo con l'altro, noi stiamo facendo vedere la nostra parte più brutta. È come se facessimo vedere l'altra faccia, giusto? E allora, tu che eri così carina, se tu che eri così premurosa, eccetera, fai vedere il mostro che c'è dentro di te. Guardate che non è che la psicologia abbia scoperto chissà che cosa, San Paolo, eh? Il male fuori, dice San Paolo, ma che il male fuori? Il male dentro, eh? Giusto? No. Sbaglio? No, il male dentro. E quindi attenzione, perché ce l'abbiamo dentro. A volte esce. Allora dobbiamo imparare anche a farne qualcosa e anche a dire scusa, scusami. Oppure a volte anche perdono. Perdonami. Posso fare un breve inciso? Io ho visto troppe persone, coppie, perdonarsi troppo alla testa. E questo produce una catena perversa. In realtà, quando ci sentiamo feriti, abbiamo bisogno di tempo, di spazi adeguati e di tempo per masticare la ferita e il dolore. A volte masticarlo con qualcun altro, con un amico o con un'amica, è meglio che masticarlo col proprio partner, perché non ce la facciamo. E questo ci fa capire quanto sia importante anche la relazione con gli altri, cioè la coppia da sola muore, cioè c'è una parola condivisa con altri che non è la parola condivisa dalla Maria De Filippi, quella lì è la parola esibita, è la parola spettacolo, è la parola manipolata, è la parola seduttiva. Come fa una persona ad andare in televisione a raccontare delle sue cose intime, cioè è usata. Quella lì è la parola disincarnata. Ecco, no, io sto parlando di altro, io sto parlando della condivisione di cui parlavo all'inizio, in cui tu senti che la tua parola è un pezzetto di te che stai dando all'altro, un pezzetto di carne, il corpo di carne, signora. Chi ha detto prima corpo, carne? Un corpo di carne. Un corpo di carne e ossa nella mia parola, eh? C'è un pezzetto del mio corpo che io sto dando a te, della mia esperienza che faccio nel mio corpo. Perché è fondamentale che ci sia siano luoghi, spazi, tempi adeguati al masticamento del dolore, della sofferenza, della fatica. L'avete mai sentita la parola resilienza? Eh? In che ambito?
Meccanico.
Ingegneristico. In psicologia la resilienza è questa. Che cos'è? Cosa vuol dire resistere? Cosa fa un corpo quando resiste? Sì. Tiene duro, giusto? Se io devo resistere faccio ah! Ok? Resilienza è esattamente l'opposto, cioè è la capacità di attraversare il dolore sentendolo, stando col dolore. È come se la nostra psiche potesse essere paragonata a un materiale che subisce un danno, un colpo, e lo attraversa il colpo, cioè non si stacca, ma poi adagio adagio ritorna allo stato normale. Immaginate che anche il vostro corpo coppia, quell'organismo là, sia un po' così, cioè sia capace di attraversare il cambiamento, anche attraverso la fatica, perché occorre cambiare, altrimenti non si dura 50 anni, occorre prepararsi un po' a morire. In Sherry Dance lui è cambiato e hanno attraversato un conflitto, giusto? Perché lei si è sentita tradita da questo cambiamento, perché non l'hai fatto con me? Sei andata a cercare una che ti ha insegnato a ballare, giusto? Io devo essere tutto per te, giusto? Ma lui non avrebbe mai imparato a ballare e non avrebbe mai potuto neanche ballare con lei, perché lì c'è una bellissima scena in cui lui va a conquistarsela. Sono lui va a conquistarsela. Cioè, per durare 50 anni occorre che il nostro amore sia disposto a morire e rinascere, giusto? Altrimenti non dura 50 anni, bisogna farlo morire e anche rinascere. Una volta c'è bisogno di un perdono. Perdono. Che non può essere agito così perché siamo buoni, allora no. In realtà è un percorso in cui ognuno deve assumersi la sua parte, cioè se la nostra coppia si è spaccata, si è rotta, si è frantumata, è perché in qualche modo, ricordatevela questa, siamo sempre coinvolti in due. Persino nei casi di, per me ormai questa cosa è così manifesta, è una continua manifestazione, cioè persino nei casi di patologia tipo l'alcolismo, di uno dei due,
Sentite cosa sta dicendo? Persino nei casi di dipendenza. Giusto oggi vedevo questa coppia, lui ha perso il lavoro, credo che abbia da parte milioni di euro, ma non sto scherzando, da parte milioni di euro, investiti, casa, mica casa, barca, sì. Andare completamente in tilt. Completamente insiste, perché lui è arrabbiato con se stesso, non riesce a perdonarsi di essere stato sfigurato sul lavoro. Capite? E non gli importa quasi, sembra che non gli importi, che tanto è tranquillo, può campare con lui, i suoi figli, tutti i soldi per no. Non importa. Cioè lui ha fallito, non è stato in grado e il mondo gli si sbriciola. È come se non potesse perdonarsela questa cosa di aver fallito lui. Non ce la farà. Però per riuscire a perdonarsi questa cosa, deve tornare indietro, perché se ha finito lì, a dimenticarsi di tutto pur di arrivare a mettere da parte, ha i suoi motivi, non è cattivo, mi capite? Cioè, deve andare indietro ad ascoltare un bambino che a 5 anni ha attraversato delle fatiche e ha fatto diventare il soldo l'unica conquista della sua vita, visto che non poteva avere altro, almeno quello. Allora, quando è che quest'uomo si perdonerà? Quando sarà riuscito a parlare col bambino che ha lasciato indietro, che è ancora lì, che è affamato, pur di riempirsi, lui ha trovato la strada dei soldi. Non importa se poi è da solo, disorientato, non si affida, non si fida, non importa. Oggi mi diceva, cosa dice? Io li posso spendere, secondo lei, 1.500 euro per iscrivermi a quel corso là, in quel posto là, perché ci si vede 2 giorni, ma lì si fanno affari, Ed è stato l'unico momento in cui l'ho sentito un pochino rivivere, perché altrimenti sarebbe fino alle 11 del mattino a 3 figli piccoli, perché non riesce a alzarsi perché è depresso. Allora, lì avete capito cosa vi sto dicendo? Che cammino dovrà fare quest'uomo per perdonarsela di aver perso la vita? Perché forse, peraltro, se te la perdoni un po', riesci anche a capire che non è un caso che tu abbia perso il lavoro. Forse c'è una parte di tempo più sana che era stufa di correre per tutto il mondo a fare investimenti in cui non credi. Lo sapete che c'è una percentuale di innalzamento della patologia relazionale nelle famiglie eccessivamente agiate? Significativo, no? Statistica. Cioè, oltre a un certo livello, quindi rincorrere certe cose, non è una cosa tanto sana. Cioè uno dice, beh, adesso che mi credi stiamo già facendo fatica a tirare la carretta, sì, aspetta.
Non è il nostro caso.
Beh, ce ne sono tanti, no, però adesso, di casi in cui si fa fatica a tirare la carretta. Ok? Forse in quei casi lì si potrebbe anche vivere come un'occasione, no? Un posto di. Cioè un'occasione per cercare di lavorare su altro, di valorizzare altro al posto solo di deprimersi. Cioè guardate che è come la malattia, è come la malattia, cioè da un giorno all'altro tu tac, sei fuori uso, completamente fuori uso. Attraversare questa roba qua dicendo la speranza,
possiamo avere ancora un po' di speranza? Di coppia? Sperare. Bene, vi racconto da dove deriva la parola speranza, però è interessante, tanto è sorpreso. Respirare, quando parlate ai vostri figli, quando parlate tra di voi, respirate. Ma respirate profondamente o vi si ferma qua? No, dottoressa, io sto respirando. Beh, insomma, signora, guarda che può andare un po' più giù. Come un po' più giù? Provi a respirare nella pancia, ma io non respiro nella pancia. Si può respirare nella pancia, si deve imparare a respirare nella pancia. Perché vedete, per attraversare la sofferenza emotiva, fisica, noi ci possiamo aiutare a stare nella sofferenza con un solo respiro. Sentite cosa ha detto la signora? Come durante il pasto. Ecco, anche nella vostra coppia, quando parlate gli uni con gli altri, provate a respirare, perché a volte non si parla. Si ansima. La parola, se deve essere una parola incarnata, deve essere ascoltata, deve fare un tragitto interno. Parte da qui, va nel cuore, ok? Va nel cervello e poi esce. Pensate che Dio deve fare la parola. Non può essere tutta da fuori. Parte da qui, è come se, guardate, un'auto. Immaginate un'auto, va bene? La coppia come un'auto doppio volante. Facciamo che uno c'ha il volante e l'altro c'ha la cartina, va bene? Va bene così, vi piace l'idea? Allora, le emozioni cosa sono? La benzina, va bene? Le emozioni sono la benzina, i sentimenti, sentiti nel corpo, dov'è che si sentono i sentimenti? Qua, dappertutto. Scusate, prima degli esami? Dove si sentono? Qua! Non sono sentimenti, sono emozioni profonde, istinti, giusto? E uno deve andare in bagno. Ok? Quando vediamo l'amato, tum tum tum, il cuore batte. Allora, il corpo è il luogo delle emozioni. La benzina dell'auto, sono le emozioni. La benzina, c'è bisogno di emozioni, Poi cosa ci vuole? Se noi mettiamo tanta benzina in un'auto, signora, va bene così? Va? No, cosa ci vuole? Il motore. Cosa fa il motore? Elabora la benzina, va bene? Ecco, uguale l'organismo coppia, cioè un luogo che è il cuore, in cui le emozioni vanno al cuore e uno dice, glielo do il cacciotto mio marito, no ma io gli voglio anche bene, ma fatto venire un nervoso che parte da qui che lo strangolerei, però se ascolto il cuore, se poi vado nella testa mi dico, beh però non solo strangolerei, però gli voglio bene, però ci ho messo anche del mio, giusto? Quindi quello che mi esce è una cosa che va detta, ma che ha fatto un percorso prima di essere detta. Perché le ruote dell'auto non girano se non c'è il motore e se non c'è il volante. Prova a mettere in un'auto tanta benzina, ma se non ha il motore, non ha le ruote, non ha il volante, scoppia. È così che succede ad alcune coppie, che pretendono di stare in piedi solamente con la benzina dei sentimenti e delle emozioni. Non basta. Ci vuole lo scheletro, ci vuole la testa, ci vuole un luogo in cui tutta quella roba lì viene masticata, viene digerita, viene decisa, viene condivisa, viene messa in comune. E viene anche decisa, lo scheletro prende delle decisioni. I valori orientano la coppia.
cioè ti dicono che dove andare, che strada prendere. Perché immaginate che l'amore sia come una cascata d'acqua, va bene? Una sorgente. L'Adige, io sono innamorata di quelle zone lì, e l'Adige, no? Avete, siete mai stati nella valle dell'Adige? La valle fatta da fiumi, che ha dei potenti, sono bellissimi gli argini dell'Adige, eh? Perché ci fanno, fatto quelle strade, si va in bicicletta. Allora, l'amore, se non è spento, crea una palude nervosa, paludosa. Quindi gli argini fanno la strada, tengono la potenza dell'amore e la conducono al mare. Quindi ci vogliono gli argini, arginare, confinare, la pelle dell'organismo coppia. Questa è la nostra coppia, la nostra camera, quella dei bambini, questa è la nostra famiglia, c'è una pelle, ci sono delle porte, delle finestre che si aprono, si chiudono, fanno entrare le persone, giusto, quando è il caso, chi qua bisogna, per una buona circolazione interna dell'aria bisogna respirare, ogni tanto bisogna aprire le finestre, cambiare aria, far entrare qualcosa di nuovo, forse dare una mano se c'è bisogno, giusto, altrimenti c'è un'aria puzzolente che poi dopo uno scappa, cioè, perché c'è un'aria stagnante. Mi state seguendo nella metafora? Ho parlato tanto, eh? Un attimo, facciamo così, io bevo. Allora, c'è un altro tema che secondo me è centrale, ve lo metto lì, poi se volete lo approfondiamo, ed è il rapporto con le famiglie d'origine. Ah, pensate di schivarlo. Ritorniamo pure al solito libro antico, che dice? Lasceranno cosa vuol dire? 1000 chilometri di distanza? Ma no, 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 non basta, o non basta, non è quello il punto, perché io ho un amico che ha messo 1200 km di distanza, ma che telefona con mamma 3 volte al giorno, e quindi quale distanza? Quale distanza? E poi cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che io lascio un modello. E adesso dirò una cosa che vi non vi farà tanto piacere, donne. Qual è la relazione intrafamiliare più difficile da tagliare? No, perché di solito molti mi rispondono, mio marito è mammone. Da un punto di vista psicologico, la relazione madre-figlia è la relazione effettivamente più complessa, perché c'è un doppio legame. Perché c'è un doppio legame? Perché tutti noi siamo nati da una donna, per ora non siamo ancora così teografia. Tutti noi siamo nati da una donna, giusto? Pensate che persino Gesù è nato da una donna. Il nostro Dio ha scelto di farvi attraversare l'esperienza del corpo femminile, anche a lui. È significativa, no, questa cosa? Scusate, il Signore poteva decidere di mandarmi un intero già pronto? No, non poteva. Scusate, Dio è Dio, no? Può fare tutto. Oppure poteva far venire al mondo sotto un cavolo, piccolino, qualcuno lo accudiva, no. No, no. Uomo e donna, va bene? Corpo di una donna, attraversato il corpo di una donna. Quindi l'esperienza della nascita, del venire al mondo, dell'essere figlio, e lui ha fatto il figlio, lo capite?
Questa non mi sembra una cosa banale. Cosa stavo dicendo? Doppio legame, grazie. Allora, veniamo tutti da lì. Poi al maschietto cosa succede? Che un po' si innamora della mamma, no? Giusto? Quello che gli psicologi chiamano complesso di Edipo, che adesso sembra esserci meno, ma comunque diciamo che c'è ancora. Per un po' c'è ancora, questo bambino che guarda la mamma. Poi cosa deve fare lui? Deve tagliare con la mamma per imparare a voler bene al papà e a imitare il papà. Quindi lui deve tagliare con la mamma sostanzialmente per dirigersi verso il mito del padre, la quale lui apprende, perché lui decide che vuole avere anche lui una donna come la mamma, giusto? Ci siete? Se è aiutato in questo, e non è cosa semplice, aiutato vuol dire che il bambino deve stare al suo posto, perché se comincia a essere portato nelle cose è chiaro che lui cosa gli stiamo facendo. Gli stiamo dicendo: entra pure tra di noi, prenditi pure la mamma. E questo produce gravi patologie quando poi sono grandi, perché, per esempio, non sono stati al loro posto. Stare al proprio posto, aiutare i figli a stare al proprio posto è molto importante. Ma piange. Io ho capito, mi cambia il leggero, terza, mi cambia il leggero. L'ho chiuso anche in cucina una sera, la mattina, ho detto, vai, fai quello che dico, stai lì, sopravvivenza. Allora, quindi il maschio fa questo lavoro qua, giusto? Taglia il cordone con la mamma. Dovrebbe, poi dicono che in Italia i figli facciano particolarmente fatica a tagliare il cordone con la mamma, io dico che fanno più fatica a tagliare il cordone con la casa, che è un'altra roba. Allora, la femmina invece cosa deve fare? Deve tagliare il cordone con la mamma, perché anche lei è nata da lì, giusto? Ma poi si deve pure occupare di tagliare il cordone di identificazione con la mamma. Cioè, gli sto dando una brutta notizia, tutte noi, signore, prima o poi dobbiamo fare il conto che siamo un po' come una famiglia. Che vi piaccia o che non vi piaccia, così è. Fate prima ad ammetterlo, che così non vi scordate più di cambiare strada, perché è ovvio che sia così. Cioè, è normale, siete nati da lì, avete avuto come modello lei, adesso magari vi state impegnando strenuamente ad essere diverso da vostra madre, ma comunque dipendete da lei e non siete voi, giusto? Ora, l'esperienza di relazione di coppia che può durare così a lungo offre a tutte le donne di morire rispetto al modello ricevuto e di provare ad essere la donna che tu sei veramente. Va bene, allora come faccio? Ma c'è lì il tuo marito che ti aiuta, mettendoti continuamente il dito nella piaga. Hai capito? Ti aiuta lui, cosa fa? Sei come tua mamma. Ecco, e così ti dà un grande aiuto, ti stai dicendo, guarda quella roba lì. Io non la sopporto, ma tu neanche, perché è come tua mamma. Poi tu gli dirai: gioia, guarda che anche tu c'hai una piaga, di senti un po'. Ora sto facendo questo verso, ma in realtà è così che succede. C'è un punto della vita di coppia in cui sembra proprio che l'altro abbia un sesto senso. E qui tra poco chiudo. Cioè, è un po' come se prima o poi l'altro è come se assumesse le sembianze del nostro fantasma, di una cosa che, facciamo un esempio, è come se la cosa da cui io sono sempre scappata si realizzasse lì. E questo ha a che vedere con una profondissima, guardate che questo è vero, sono stati degli studi su questo, capacità che il nostro inconscio ha di andare a scegliere la persona che ci farà una terapia naturale. Cioè la coppia ha in sé, se diciamo, se mette in funzione le sue profonde capacità, ha in sé un potere terapeutico. Perché questo dito nella piaga, c'è un analista che dice proprio che la coppia sembra avere questo potere di far sì che il dolore che uno fa all'altro in alcuni momenti, ma anche con cose che magari sembrano banali, no? Di far scatenare delle parti nostre dolorose che vanno curate. Quasi a dire avevi proprio bisogno che lui avesse questo, che lei avesse questa roba, così ti ha mandato Cristo, occupati del tuo, cura la tua ferita, cura la tua piaga, che il lavoro con cui lui metterà ancora il dito non ti farà più male, perché non hai la piaga. Perché facciamo un esempio. Per esempio, non tutti noi arriviamo a vivere una vita di coppia sufficientemente solidi da un punto di vista emotivo, no? C'è chi, per esempio, va a cercare una conferma, no? Della propria validità come persona, no? E quindi cercala nell'altro, ha bisogno che l'altro le dica o gli dica il suo parere, che la confermi, che le dica guarda che sei brava, io ti voglio bene, sei brava, non preoccuparti che tu sei brava, guarda che brava mamma sei, guarda che ce la fai, sto pensando a una coppia che sto seguendo, non preoccuparti, però sono tutti un po' depressi. Questa donna che ha perso la mamma a 5 anni è un po' come se non sapesse bene come fare a fare la mamma, ok? Perché vedete, non è che noi siamo Superman, non possiamo dare a un altro quello che non abbiamo avuto. Ricordatevela questa cosa, non possiamo dare a un altro quello che non abbiamo avuto. Possiamo andare a cercarcelo, ma allora dobbiamo andare da figure sostitutive nella consapevolezza che stiamo andando a cercare quella roba lì che noi non abbiamo. Ok? Allora, questa donna ha due figlie, ma è come se le mancasse la capacità di dare un limite alle sue figlie. Per esempio, lei non sa dire di no, è di una dolcezza sfrenata. Io le dico che si fa far su un po' come vuole, è come se fosse in balia delle sue bambine. Quasi che la grandina adesso ha 5-6 anni, è lei che dà i limiti alla mamma. Allora, questa donna nel rapporto con me è senza limiti, nel senso che lei, la sua ora, tenta sempre di sforarla. Ma non volontariamente, lo capite? Cioè lei è abituata a debordare. Del resto non ha avuto una mamma presente che le abbia insegnato che deve stare al suo posto, lei ha fatto la donnina del suo papà. Mi state capendo? Cioè, suo papà è rimasto solo e lei a 5 anni è come se avesse smesso di fare la bambina che doveva imparare e essere aiutata e ha fatto l'amica di suo papà. Cioè, è come se avete rinunciato, avete dovuto, guardate che, come dire, ha fatto, se possiamo dire così, è come se in quel momento lì, questo è stato anche un modo per riparare, sai, dal dolore della perdita della mamma, mi capite? Per cui
non dovete giudicare questa cosa. Cioè, aveva senso per una piccina di 5 anni salvarsi attaccandosi a suo padre dicendo che lei avrebbe aiutato suo papà, va bene? Questo però poi è venuto fuori con le sue bambine, nel senso che lei era eccessivamente imbranata, cioè come se... e non aveva ricevuto. Per cui è sempre fuori posto, sentite? Sempre fuori posto, perché non era stata aiutata a stare al suo posto, di rapina. E quindi anche adesso non riesce a stare al suo posto di mamma, fa la bambina. Allora, ecco perché il rapporto tra mamma e figlia è densissimo, perché c'è questo doppio legame soprattutto, no? Che rende le cose particolarmente difficili. Però guardate come la coppia qui sta diventando un luogo di terapia. Ha trovato un uomo che è particolarmente materno con lei e quindi ha potuto sposarlo. Va bene? Perché lei aveva bisogno di un uomo materno per iniziare a innamorarsi. Ok? Cercava quella roba lì, non qui, non lo sa qui, qui. Paradossale, no? Perché la loro coppia, se non evolve, cioè se non lui non la smette di essere materno e diventa un po' uomo, non aiuta neanche lei a recuperare lei il suo senso materno. Lo delega sempre a lui, lo capite? E quindi lei non riesce a fare la mamma. La vedete la terapia qua? È come se ognuno potesse andare indietro a recuperare dei pezzetti che ha lasciato indietro e la coppia diventa ambito di lavoro profondo. Adesso mi fermo. Facciamo che io bevo e intanto voi, spero vi sentiate liberi di... ma non solo di fare domande, di dirmi, secondo me lei ha detto una roba su cui non sono d'accordo. Va bene? Ci confrontiamo un attimo, ce l'abbiamo ancora un quarto d'ora? Sì? Facciamo una cosa, signora, non so se lei conosce qualcuno qua, sì. Allora, la sentite tutti se la signora parla stando seduta o meglio si alza in piedi?
No, due domande veloci, una di chiarimento. Lei prima accennava alla figura del nemico, scelto a livello inconscio nel momento dell'innamoramento,
sì.
Coincide con la figura della terapia di coppia di cui ci ha parlato adesso?
Sì, direi di sì. Non so se per voi è un salto quello che ha fatto la signora. No. Cioè è come se, Dix dice questo, è come se ci fosse un meccanismo profondo inconscio che scatta, cioè l'innamoramento è fatto di più dimensioni, come se fosse una stratificazione, ok? Per cui da un punto di vista della relazione consapevole, io scelgo l'altro, mi piace dell'altro questo, questo, ma guarda, ha proprio quella roba lì che mi piace tanto, quando siamo innamorati, non è così? Cioè ti sembra tuo principe, no? Dura poco, però non è che duri tantissimo, voglio dire, no, ma è anche misurabile peraltro, guardate che ci sono dei parametri che misurano lo stato di innamoramento, perché la sudorazione è di un certo tipo, il palpito del cuore anche, per cui insomma, dopo un po' però questa roba qui non c'è più, non raccontiamocela, adesso mio marito mi può toccare finché vuole, ma a me non è che mi... non mi fa sentire... No, ma voglio dire, immagino che sia così anche per lui, no? Giusto? Voilà. Adesso però c'è tutta un'altra roba da aprire, perché nonostante questo
c'è una tenerezza, uno sguardo, un condividere il piacere dello stare insieme, secondo me in una maniera nuova e diversa che prima non c'era. Tornerei indietro? No, direi di no. È bello però tornare indietro e guardare i propri cambiamenti, no? Allora, torniamo lì.
Ma poi mi è piaciuto in tutto il discorso per partire coppia a corpo, quindi molto, molto chiara. E la seconda allora domanda riguarda questo anello delle funzioni che la coppia a corpo fa, che sono tutti i passaggi, adesso non sono annotati, ma da quando usa la parola, quando la mastica, la condivide, eccetera. Nella mia esperienza ho trovato la difficoltà maggiore, il nostro anello debole sta nel momento in cui poi si condivide la parola e da lì si devono prendere le decisioni. Se può, se condividibile anche dagli altri, chiarire un attimo questo punto. Come si prendono le decisioni insieme, modulate dall'etica, dai valori, da tutto quel corpo di contenimento a cui faceva riferimento.
Ci vuole tempo, quanto tempo? Cubi? Ci vuole tempo? Ci vuole una parola internata? Quanta? Cubi? Decisione, però, decisione, la parola decisione ha a che vedere con, deriva da recidere, tagliare, lo sapete anche, decisione deriva da recidere, da taglio, da separazione, quindi decidere significa, la prima, sbagliare tante possibilità. Uno degli errori che vedo fare frequentemente nei processi di decisione all'interno della coppia è che di solito si prendono le decisioni su due binari, come se le porte possibili fossero due. O facciamo così, o facciamo cosà. Mi state seguendo? Se mi spiego male, adesso sono un po' stanca, me lo dite. Questo è veramente una trappola. È una trappola binaria. Le porte possibili sono sempre almeno tre. Mettetevelo nella zucca e nel cuore. Sempre. Non qualche volta, sempre almeno tre. Quindi quando noi prendiamo delle decisioni, innanzitutto dovremmo mettere lì le possibili opzioni, come se aprissimo delle porte, va bene? Noi potremmo fare così, poi potremmo fare così, che è come dico io, che è come dici tu, e che ecco anche quell'altra. E poi, sai cosa ti dico? Che se ci fossero i nostri amici, farebbero quell'altra, e lì apriamo 4, 5 porte. Porca miseria, ragazzi, adesso che non siamo più la questa o quella. Cioè, noi dobbiamo essere capaci, e questo è un processo che si impara dall'inizio, cioè provate a prendere delle decisioni non frettolose, occorre tempo, piuttosto rimandate. Cioè, lo so che per rimandare per qualcuno è un grosso problema, perché vedete c'è un problema sostanziale, che è che io devo essere capace di stare nella attesa, poi
incertezza,
indecisione,
non controllo,
no, vero? Non decidere consapevolmente dicendo non siamo pronti per decidere perché non abbiamo valutato cioè il mio padre di vita, che ormai non c'è più purtroppo, mi diceva, quando non sai che cosa fare, non fare, fare niente, stai fermo. Magari io andavo da lui per chiedere, faccio questo, non sai cosa fare, non fare. Ma stare in crisi da morire, mi stavo, comunque, lo stare fermo. ogni tanto bisogna stare dove si è, fermi. Perché è solo lì che ascoltiamo tutte le voci che ci abitano, un po' come se fossimo un'orchestra, no? Noi siamo un'orchestra, non sapete che dentro abbiamo un'orchestra? Non abbiamo solo la viola e il violoncello, abbiamo i tamburi, le trombe, cioè noi abbiamo tante voci interne. Noi siamo i direttori della nostra orchestra, ok? Ma prima dobbiamo ascoltare tutti i nostri strumenti interni, per esprimere la nostra voce, la nostra musica in armonia. Questi sono quelli dell'altro. Lo capite che complicazione che è la vita di Topia? È un mondo complesso, Perché anche l'altro ha tutti i suoi tromboni, le sue viole, anche lui sta facendo le sue fatiche mentre insieme i suoi pezzi, giusto? Allora, a volte è meglio dire, aspetta, abbiamo aperto quattro finestre, quattro porte, possibilità. Aspetta, se non siamo pronti, non le abbiamo masticate bene, diamoci un po' più di tempo per valutarle. Valutare le porte aperte e le possibilità significa veramente fare un percorso di immaginazione. Insieme, si immagini insieme. Se facessimo questo e quell'altro, secondo te, come andrebbe? Può immaginare quello che si vuole, vero? Guardate che questo metodo è qualche cosa che vi può essere molto utile anche nel rapporto con i vostri figli, soprattutto quando arriveranno in quella fase della vita in cui ne fanno tutti i colori, perché non è che i vostri non ne faranno di tutti i colori, come tutti i figli ne fanno di tutti i colori se sono sani. Se non sono sani ne faranno di tutti i colori quando avranno 40-50 anni, perché conviene che lo facciano quando hanno 50 anni, giusto? Che è il loro tempo. Per cui allarmatevi se avete i ragazzi adolescenti troppo bravi. Allora, quando avrete i vostri ragazzi adolescenti che faranno un po' una tocchi, potrebbe succedere anche a voi, come è successo a tutti, che voi vi teniate a sapere che vostro figlio deve spinella. Che cosa sta? Quanti anni ha?
17, 15, per il giorno. Fatti così,
vero? I miei sono tutti fuori da quel periodo lì. È molto piacevole.
No,
lo capisco, però insomma c'è un periodo in cui fanno quelle robe delle volte. No, passa un tubo, cioè a volte non passa proprio. Il periodo. No, bisogna stare attenti al periodo lì, non si possono lasciare passare troppo le cose. Allora, quando scopri che tuo figlio deve, cosa fai? Cosa gli dici? Magari l'hai saputo perché qualcuno ti ha fatto una soffiata. Hai scoperto che tuo figlio è spinello. Cosa fai? Io lo dico. Subito, di botto. No, fai le prove. Ti chiudi in cucina. Prima di tutto bisogna pensare dove chiudere il proprio marito, cioè la propria moglie, giusto? Se ha portato, no, ma se non c'è, cucù, giusto? Quindi, luogo della riflessione per le donne, questa è la cucina. Per gli uomini credo che potrebbe essere il boss, giardino,
bagno,
sedute, sì, delle sedute il bagno, vero? Lì è il momento in cui non andate solo in ansia, perché l'ansia è anche utile nella vita certe volte, va bene? L'ansia vi deve portare a immaginare, e fatevi un film, dove? Adesso lui sono a casa e gli devo parlare, cosa ti dico? Facciamo una scena, facciamo che gli dico questo, no, così non va bene. Non va bene, perché? Perché se gli dico così lo mando e lui sicuramente mi risponde male, giusto? Non raccontiamoci, ti conosciamo, giusto? Adesso provo un altro modo, glielo dico in un altro modo, e mi preparo, faccio la scena, faccio Una cosa che vi può essere molto utile, mamma e papà, è togliti dal ruolo di mamma e di papà. Se fosse tuo nipote, se fosse il figlio della tua amica, come gliela diresti quella roba lì? Togliti dal ruolo. Nelle situazioni di emergenza è meglio togliersi quel ruolo, perché il fatto di essere mamma e papà ci fa andare proprio in ansia. E quindi ci fa fare le scemenze in vostro domani a casa. Cioè, un po' come ti sto dicendo, distanziati un attimo emotivamente, tieni un attimo, apri le porte varie. Quanti modi ho io di dire questa cosa? Tanti. Posso sceglierlo, ma scegliere, e ritorniamo, significa tagliare qualcosa. Cioè, io per scegliere devo essere disposta a rinunciare a qualcosa. Se prendo quella porta lì, per forza non posso prendere le altre. Quindi, il processo di decisione all'interno di una coppia ha a che vedere col fatto che la coppia si alleni a far morire qualcosa d'altro. Di sé? Io oggi ho l'impressione che le giovani coppie non vogliono rinunciare a niente. Per cui, per esempio, non so da voi, ma Caio Pellusco siete in un universo meraviglioso, ma sto vedendo frequentemente in giro giovani coppie con bambini anche piccoli, ma piccoli nel senso che gattonano, che vanno a fare l'happy hour. Allora, a me c'è qualcosa che non torna. Perché quando io avevo i bambini con i piccoli, no, cioè non mi veniva neanche la voglia di andare a fare l'happy hour, mi capite? Cioè non so, è un'altra roba, cioè è come se... E invece c'è questa roba qui per cui c'è il bambino, ma è come se si dovesse rimanere un po' di, cerco un'altra parola, un po' piccoli, un po' infantili, un po', perché è come se la giocosità, come se non ci fosse un gioco da grandi, no? Cioè, perché la dimensione ludica è importante, Non è che è irrilevante anche nella coppia, ma non si può giocare come quando eravamo adolescenti. Uno a 40 anni deve imparare a divertirsi anche, a fare delle cose belle, piacevoli, eccetera, ma da quarantenne, no? Giusto. Io invece trovo che ci sia un po' di problemi rispetto a questa cosa oggi. Non so se ha risposto.
È legato al fatto che alcuni papà hanno i compagni rispetto ai figli, cioè c'è questo vuol dire portarsi allo stesso livello.
I papà fanno?
Quasi i compagni,
gli amici.
Gli amici poi fanno delle figlie.
Delle figlie? O dei figli? O delle figlie?
Cioè, diciamo, è quasi un rapporto quasi paritario,
come si vede. La frase che è molto semplice, che però io trovo incisiva, è che in famiglia ognuno deve provare a stare al proprio posto. E sembra facile, no? No, non lo è. Perché vuol dire che la figlia è tua figlia e che tuo figlio non è tuo marito. Quando io vedo le coppie che vengono da me, di solito è perché in qualche modo sono state sbilanciate queste dimensioni. Cioè, uno vi raccontavo prima, no? Di questa bambina che non ha potuto stare a suo posto, nel senso che ha dovuto fare la compagna del papà in qualche modo, no? E tutta la vita è stata di conseguenza, no? E stare al proprio posto vuol dire veramente anche rispettare il posto dell'altro, nel senso che io rispetto mio figlio, per esempio. Rispettare il bambino significa, per esempio, non dargli da mangiare, mangiare nel senso di nutrirlo, di cose non adeguate. Pensate alla televisione. No? Cioè, lo nutro delle cose che effettivamente io lo so di che cosa ha bisogno. Pensate che un bambino sappia di che cosa ha bisogno? Vabbè, ci sono molte persone che pensano che un bambino sappia già da solo di che cosa ha bisogno. Ecco, toglietevelo dalla testa. Ognuno di noi, anche voi, anche ognuno di noi, è nato pensando di essere Dio al mondo. Cioè, il bambino appena nato e per qualche mese va avanti a pensare che i suoni siano fuori, che sia lui a far suonare, che sia lui a far arrivare la testa della mamma. Cioè, lui pensa di essere, noi nasciamo così, noi nasciamo pensandoci al centro dell'universo. Dopodiché scopriamo che non siamo noi a far andare le nuvole, giusto? Cioè, noi diventiamo umani tanto più impariamo a stare con i nostri limiti, ad accettare che noi non siamo Dio in terra. Va bene? Qui si aprirebbero delle voragini. Giusto? Allora, dobbiamo insegnare ai nostri figli a stare al loro posto e quindi dare il limite. Oh, abbiamo avuto in San Fedele una bellissima conferenza con Gerardo Colombo, lo sapete chi è Gerardo? Bene. In cui lui naturalmente ha parlato della giustizia. E c'era la sala piena così di giovani coppie, e vabbè, adesso io ve la faccio breve perché poi anche lì. In sostanza lui ha fatto tutto un lavoro per cercare di capire come fare a dare i limiti, se i limiti hanno senso e se le punizioni hanno senso. Giusto? Allora lì c'erano tutti i ragazzi, della vostra età, anche vi vedo 35, 40, no? Che intervenivano, no? La punizione non serve perché dopo tanto lo ripete. E lì ci ho fatto tutta la sera a parlare di queste cose. Quanto punire, quando punire, se punire. Insomma, in soldoni lui dice, che cosa, dov'è che volete arrivare? L'obiettivo qual è? Cosa volete? Volete educare a che cosa? Prima domanda. Ammettiamo che vogliate educare alla democrazia, perché c'è qualcuno che invece sceglie di educare alla tirannia. Se tu scegli di educare alla tirannia, prendi una certa strada. Guardatevi il nastro bianco. Fine. Il nastro bianco c'è in cassetta. Si compra, si noleggia e si guarda. Va bene? Educare, si può decidere di educare alla tirannia. Si può decidere di educare al lassismo, si può, cioè, prima ti devi chiedere a cosa vuoi educare, giusto? Ci siamo? Bene, ammettiamo che voi vogliate educare i figli ad essere persone civili che vivono in una democrazia. Bene, come facciamo a insegnare? Gli diciamo quali regole viviamo? Allora, ve la faccio in breve, Lui dice che innanzitutto le regole, se siamo in democrazia, in famiglia dobbiamo condividerle. Cioè noi dobbiamo tirare dentro i figli nel processo decisionale delle regole. Scusa se è poco, anche solo quello. Esempio, a che ora si torna sabato sera? A che ora si torna? Assemblea di famiglia. Io ormai li chiamo così. Bisogna di un'assemblea. Assemblea di famiglia. Ecco, c'è un problema, che è questo, a che ora si torna la sera, va bene? Allora, e lì ognuno dice la sua e ognuno dice perché, anche i figli, io propongo le due, perché, come fare, cioè, giusto? Allora, ammettiamo che si decida tutti quanti e quattro, va bene? Cinque, tre, quanti siete? Assemblea di famiglia. Che il sabato sera all'età di 15 anni si torna alle 11:30, va bene? Siamo tutti d'accordo in famiglia? Sì, anche tu che sei 15 anni sei d'accordo? Un'ora buona, concordo, va bene? Abbiamo deciso una regola che in questa casa il sabato sera si torna alle 11:30. Siamo votate, democraticamente, eravamo 3 contro 2, 11:30, va bene? Sì. Torna alle 1:30. Che si fa? Che si fa? E che facciamo a quel punto? Allora, lì, quella sera lì, si sono scatenati.
Io non lo posso più uscire, io
lo punisco, io gli faccio lavare i panni per fare questo, punizione, che non c'entrano magari niente con quella roba lì, no? Se ci ha fatto parlare le coppie, credo per una buona mezz'ora su che cosa fare. E a un certo punto lui dice, scusate, che cosa ha fatto vostro figlio? Ha rotto il patto. Se si è rotto il patto di fiducia, io non ho più fiducia in te. E quindi adesso, finché non ti sei riconquistato la fiducia, non è. Prova tu un modo di riconquistarti. Il nostro patto era basato sulla fiducia, che andava bene a me, andava bene a te, ci siamo fidati l'uno dell'altro di quello che tu stavi dicendo, hai rotto il patto di fiducia, io non mi fido più, se l'hai riconquistato non esce. Naturalmente qualcuno mi ha detto, non è che potremmo essere un po' più forti. E lui dice, sì, potete trovare un criterio di punizione che sia buono per lui che per te. Cioè, la punizione non è necessariamente una cosa non buona. C'è una punizione che insegna qualcosa. Per esempio, se è rotto il patto di fiducia, potresti cercare il modo di recuperare la fiducia. Come? Magari fai una proposta. Non so, come pensi di poter recuperare la mia fiducia? Se io torno a casa per 3 sabati sera un'ora prima? E ritorniamo a cercare il modo di instaurare una relazione di fiducia. Lo stiamo cercando. E se io, non so, faccio da mangiare, metto parecchio la tavola, non lo so, faccio quello. Cioè, tu devi sentire che effettivamente con quella roba lì lui sta recuperando la fiducia. La fiducia non la possiamo dare per scontata, in famiglia, solo per il fatto che ci vogliamo bene. No! Ma scusate, ma voi vi fidate di voi stessi? Ciecamente? No. Io mica troppo. No? Capite lo scheletro? Vi ho risposto?
Sì. Anche vero che è difficile scegliere insieme, però forse diventa ancora più complicato quando la scelta, cioè, ha comunque dei tempi diversi, cioè bisogno di scegliere adesso, non è bisogno di scegliere adesso di mio marito. Cioè, finché si valutano tutte le possibilità insieme, come ha detto prima, effettivamente è un bel esercizio, ma magari si trova
qual è la sul tempo.
La difficoltà a volte proprio sul tempo, in relazione molte volte ai figli.
Effettivamente la questione del tempo è una questione molto importante. Cioè, non è semplice, è vero, non è semplice perché i tempi del maschile e i tempi del femminile sono molto diversi. È un po' come se il femminile, che vi dicevo prima, è più ancorato al tempo, al ritmo, cioè, scusate, le donne hanno le mestruazioni, giusto? Normalmente. Quindi, il ciclo della donna, come le maree, come le lune, ok? Ha una dimensione di movimento diversa da quella del maschile, che invece è più cronos, cioè il tempo cronologico, il tempo dell'orologio, le settimane, i mesi, ok? Mentre il femminile è più collegato al kairos, cioè al tempo come occasione, è il tempo buono, dice Maria, perché lui faccia il primo miracolo, è lei che decide il kairos, il tempo opportuno. A volte manca un po' di fiducia, a volte manca un po' la parola per
ascoltate cosa vi sto dicendo, una parola a cui molti sono assolutamente avversi, e invece io sto guardando nell'aspetto buono.
Convincere è una brutta parola, per dire.
Vincere con.
È brutto.
Vincere insieme.
Giusto? Allora, è un po' un modo, e qualcuno dice manipolatorio. Però, allora, noi siamo in un periodo di grandi manipolazioni, va bene? Per cui siamo un po' allergizzati alle manipolazioni, va bene?
Sì.
Però, per esempio, se io sono consapevole che sto raccontando una cosa a mio figlio perché desidero che lui comprenda una cosa e venga a me, questa è una manipolazione brutta oppure è una buona? Esempio, mio figlio, dottoressa, mio figlio mi ha chiesto come nascono i bambini, una coppia davanti, e com'è andata? Guarda, sono stata bravissima, io gli ho spiegato proprio tutto, il pene del papà, tutto scientifico. Bambino 4-5 anni, io l'ascolto, mi veniva un cosa a cuore, come un dispiacere, perché mi mettevo nei panni del bimbo, ho detto signore, perché è così? Cioè, io avrei raccontato del cavolo, no, ma c'è modo e modo, sto mentendo raccontandogli una storia di due corpi, che il corpo della mamma, il corpo del papà e il semino, gli sto mentendo, se non uso il termine tecnico, non gli sto mentendo, scusate, vi mentivano quando vi raccontavano di che Gesù bambino portava i regali? Così sto là mica stagna, vi mentivano?
Il scorso Natale ho detto ai miei figli, hanno 27, 24 e 21 anni. Ragazzi, io voglio aver dato Gesù bambino, perché se non c'è, non vi arriva niente. Mio figlio grande mi ha detto, mamma, io la faccio, ho detto. Non dobbiamo perdere questa cosa di credere che si realizzi un sogno. Che si realizzi un sogno. Che io posso esprimere un desiderio. Un desiderio. Vi lascio solo con un'immagine. Posso permettermi? È chiaro che io sto lavorando psicologicamente sui pezzi di Vangelo. Perché avrei tanta voglia di tirare fuori delle cose psicologiche. Vi ricordate quando Gesù aveva deciso che andava a Gerusalemme a cominciare la sua predicazione? Gli viene incontro una donna, chi è? Quanto sacerdoti fa? È Maria, poi Marta, che le va incontro, mi confondo io le due donne. Quando lui sta per andare a Gerusalemme con i discepoli, chi lo ferma sulla strada e gli dice, signore vieni, vieni, fermati a casa nostra? Marta. E chi trova lui quando entra in casa? Che cos'ha Maria? Di pronto? L'olio. Quanto vale quell'olio lì? 300 denari! 300 denari e Giuda cosa dice?
Ma signore! Ma signore!
Adesso vi faccio la scena oggi, no? Oggi sarebbe così, ma dai, vai a sprecare tutti questi soldi per l'olio. Ci sono i poveri, c'è la gente che ha perso il lavoro, giusto, e tu vai a sprecare 300 denari per profumare i piedi di Gesù. Giusto, Giuda fa questa parte. Va bene, non è che è cattivo Giuda, no, non è cattivo, dice che sta sprecando, va bene? Adesso voi percepite e staccate le orecchie, perché questa è la mia interpretazione psicologica, che non è sicuramente quella giusta evangelica, ma a me piace pensarla così. Allora, lì lui si ferma e dice a Dio che non ha capito niente. Glielo dice a modo suo, col linguaggio di allora, giusto? E gli dice, guarda, tu non hai capito che finché ci sono io sono la cosa più importante. Giusto, la relazione tra me e lei è la cosa più importante. Perché i poveri tra di voi ce li avrete sempre. C'è una dimensione orizzontale della vita, della mancanza, della povertà, ce l'avremo sempre. Il nostro limite ce l'avremo sempre. Le mancanze del tuo partner, della tua parte, ce l'avrai sempre per te. Cioè, la difettosità ci accompagna nella vita, va bene? Ogni tanto però, in coppia, regaliamoci un eccesso. Regaliamoci qualche cosa che ci faccia sentire che andiamo su. Che andiamo su. Che ci stiamo innalzando, che stiamo facendo una cosa buona, eccessiva, che vale la pena spendere 300 denari per stare bene io e te, per essere coccolati io e te, per finire a noi due, a lasciare i figli a casa e andiamo un weekend a Venezia. A chi li dà? Giusto? A sua mamma no, lui alla mia non vuole, bene, si crea a Belusco una banca del tempo. Una banca del tempo, e qui, beh, quando vuole andare con suo marito, lascia il bambino da un'altra parte, dalla sua amica, e così va da sola con il suo marito. E viceversa, signora, poi glieli terrà lei. Insomma, dategli una mano, perché avete bisogno di andare due giorni a Venezia. Non in casa vostra. Bisogna andare fuori anche da casa, bisogna andare a vedere cosa succede nelle altre parti, bisogna anche riempirsi di cose belle. Il signore, infatti, se hai fatto massaggiare i piedi, ha speso 300 denari, una botta di vita, eh? Poi li ha buttati via, cos'era? Non li ha buttati via, ha deciso di viverli nella relazione con loro. Attenzione, che lo so, però io spero che voi capiate cosa sto dicendo, che c'è una dimensione di affetto, di bene che uno vuole all'altro, non per niente c'è un massaggio del piede, che per una volta il piede era simbolico del cammino, era facilitare il passo, era agevolare la strada, era confortare il cammino. Allora, bisogna che la coppia ogni tanto conforti il suo percorso, si recuperi come coppia, non solo come genitori. Anche se a volte costa un pochino, ma è più importante perché tanto prima o poi i figli devono sborsare via e vi ritroverete con l'altro. Allora, se non ci sono altre domande, io vi saluterei. O se avete delle urgenze tiratele fuori subito. Possiamo andare? Auguri, buona! A maggio esce il libro, mio, un organismo coppia. Ma non l'hanno ancora ben deciso, io ho proposto a passo di coppia. Come? Ah sì, beh, se compete Giordania tante cose. Grazie.